DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Fabrizio, tu che sei interista,
dimmi, Borca.
Ti voglio fare una domanda.
Sì.
Ti ricordi l'esordio di Ronaldo?
Come no, doppietta di Recoban.
Borca però dai,
metterlo in difficoltà ospite, così,
cioè, ragazzi, tutto sull'Inter.
Facile questa, ragazzi.
Dai. Cioè.
Infatti sono curioso.
Capito, dai.
Ma il coccodrillo di Brosso ti ricordi quando è stato?
Ma ti sembra una domanda difficile? Barcellona, esordio, coccodrillo, poi l'hanno copiato tutti.
Porca, basta, facciamo brutte figure. Iniziamo.
Dai, se vuoi fammene un po' più difficili.
Ma una difficilissima. Il primo gol di Borja
contro Verona.
Vabbè, ciao.
Te la sei voluta tu,
già.
Te la sei cercata.
Puntata numero 34 di Croquetas. Sono frastornato perché non lo dico mai
detto prima.
Infatti con me in studio ci sono Borca Valero.
Ciao.
E Alberto Neglia, naturalmente.
Aspetta che per Alberto Neglia
cosa c'hai pronto?
Applausi,
sì, ottimo.
Ma beh, c'è anche Matteo Palmigiano.
C'è anche Matteo Palmigiano.
Il Puma.
Detto il Puma.
Ngonghe.
Anche Ngonghe, grande protagonista della settimana. Non c'è Marco Russo.
No.
Perché
sono io il vostro Marco Russo.
Oggi sei tu ed è in missione. Non possiamo dirvi
dove.
Esatto, è una sorpresa.
Devo dire che te vedo bene senza il capello.
Sì.
Ma questo taglio di capelli secondo me gli dona.
Metà anni 80, non so.
Vabbè, ci sta. Comunque sicuramente, visto che la nostra Ross continua a muovere questa camera in maniera sapiente, avrete visto che c'è anche la sagoma di Andrea Zedda. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Ma perché? Che risate?
L'annuncio giusto sarebbe stato dicendo dili ding dili dong.
Ormai è anche un saluto a Cagliari. Cioè uno dice dili ding, l'altro dili dong.
Dopo io c'è un altro tipo.
Esatto.
Tra l'altro, come vedete, si è presentato con una maglietta di Cagliari. Infatti parleremo naturalmente della promozione di Cagliari
il
con lui.
È questa?
No, è la maglietta di quest'anno della Serie B. Cioè quindi quella della promozione.
Ma chi è? Di chi gioca te?
No, di nessuno. Di nessuno.
Ma dimmi uno.
Perché io sono molto scaramantico.
Ma poi magari se ne va via.
Capire, ce lo ricordiamo, sì.
Comunque parliamo di Cagliari naturalmente perché è stata una settimana di finali, lo sappiamo, anche quella precedente, purtroppo all'italiana è andata male, però ci sono state anche la finale playoff appunto del Cagliari, poi ne parleremo anche nella crocchetta di gambero di un'altra finale che si deve ancora giocare e c'è stato anche lo spareggio playoff, ma focalizziamoci su Bari-Cagliari, in particolare naturalmente sul Cagliari che torna in Serie A.
Bari-Cagliari che è sì la finale playoff, ma è anche la partita che regalò lo scudetto, o meglio Cagliari-Bari regalò lo scudetto nel 1970, quello vinto da Gigi Riva, ed è anche l'ultima partita che la Cagliari giocò in Serie B prima appunto della stagione attuale, che gli regalò la promozione aritmetica in Serie A.
Quindi c'è il Bari nella storia del Cagliari.
C'è
il Bari
nella storia del Cagliari, per dire una roba a caso.
Ai tempi segnarono un improbabile Gio Pedro, che non era ancora la punta, l'attaccante che abbiamo poi imparato a conoscere in Serie A, Diego Farias e Alberto Cerri. Mentre invece i due gol che regalarono lo scudetto nel 70 furono quelli di Gigi Riva e di Bobo Gori.
Rombo di tuono.
Rombo di tuono, sì.
È la cosa più vicina che ho al rombo di tuono, vai.
Perfetto.
Va aggiornata un po' questa soundboard.
Intanto questa è la prima coincidenza. Poi cosa abbiamo?
È pieno di coincidenze in realtà, perché la carriera di Claudio Ranieri, quella almeno da professionista, quella a Cagliari non inizia a Cagliari, ma a Roccaporena. Dov'è Roccaporena?
Bravo, te lo stavo per chiedere.
Io andrò più facile.
Pensa a me.
Roccaporena è una frazione di Cascia, ovvero il paese nativo di Santa Rita, Santa Rita da Cascia, Santa Rita da Cascia, che è l'avvocata dei casi disperati.
Ma Cascia? Cascia dove?
Cascia che è in Umbria.
Ok, diciamolo soprattutto per quelli che non lo sanno.
Tipo non noi tre.
Esatto. Io cercavo di far finta di saperlo, ma non lo sapevo.
Okay.
Santa degli impossibili e avvocata degli casi disperati. In effetti quel Cagliari che prende in mano Claudio Ranieri nell'88 è un Cagliari completamente disperato. Cioè sull'orlo del fallimento, che vivacchia in Serie C, appunto serviva un miracolo. Quindi già questa prima coincidenza in ottica Cagliari per Ranieri c'è. E l'altra coincidenza assurda è che l'allenatore che fece esordire Claudio Ranieri in Serie A con la maglia della Roma è
Mario Scopigno.
Quanti
anni fa parliamo?
Lui esordisce con la Roma, penso, tra gli anni 70 e gli 80.
Speravo.
C'è da te!
perché avevo 100. Scusami, Andrea, chi era quindi?
Maglio Scopigno, che è l'allenatore con cui poi il Cagliari appunto trionfa e vince lo scudetto nel 70. Altra coincidenza. E appunto Ranieri, che viene scelto dopo una retrocessione con l'allora Campagna Puteolana, che era la squadra che allenava prima del Cagliari, scommessa assoluta su di lui. Lui dice: vado a vedere il ritiro a Rocca Porena, senza nemmeno sapere che sarebbe stato l'allenatore del Cagliari. E nonostante appunto quel Cagliari fosse un caso disperato, telefona la moglie e gli dice: guarda, sono sicuro, io sto guidando una Ferrari, quindi sono sicuro arriveremo diretti e centreremo la promozione in Serie B. Guida una Ferrari, tant'è che all'epoca poi nasce un coro che diceva: o Ranieri guida la Ferrari, guarda lo specchietto, li abbiamo tutti dietro.
Bellissimo,
bello, nel senso, super,
super.
Lui guidava questa Ferrari, che era una squadra totalmente arrangiata, cioè non c'erano campioni, come lo stesso Ranieri non era ancora un campione. E l'unico nome noto più o meno era Mario Hielpo, che poi finisce,
certo,
a fare il portiere al Milan.
Va bene, Andre, grazie mille per il tuo contributo, ci hai portato sicuramente appunto un lato che non conoscevamo di Cagliari
e anche un sorriso, si può
anche
dire,
anche un sorriso che non guasta mai,
il buon umore.
Si è presentato con un sorriso e se ne va via sempre le nostre risate anni 80,
esatto,
appunto. E a questo punto vuoi lanciare la crocchetta de gambero?
Certamente.
Vai, che visto che siete molto amici tu e il gambero.
Crocchetta de gambero.
Eccolo qua.
Ciao ragazzi.
Cosa mi
viene? Bella Erl.
E la gamberone.
Cos'è? Ma cos'è?
Bella Erl.
Ci tenevo,
grazie.
Allora, con noi il nostro Simone Gamberini per la crocchetta di gambero, fra pochissimo anche Fabrizio Biasin per parlare un po' di Inter. Ma
lo
gambero,
aspettiamo.
Parlavamo di finali, no? Con Andrea Zedda, e tu di cosa ci parli?
Beh, io vi porterei una finale in Spagna, perché c'è rimasta una partita da giocare in Spagna.
Vero.
Con Andrea Zedda abbiamo parlato della partita che ha portato la 20ª squadra della Serie A dell'anno prossimo. La 20ª squadra della Liga ci manca ancora. E visto che lo spareggio lo faremo vedere su DAZN...
Chi lo commenta?
A un ragazzo.
Ah, ma...
un ragazzo è Simone Gamberini.
Giusto.
Meritatissimo. Col commento tecnico di
Ngonghe.
Beh, super protagonista Ngonghe della settimana.
Certo.
Assolutamente.
Super protagonista di un'altra finale, sì, per stare o meno nella massima serie. E quindi avremo una finalissima, perché essendo finita in pareggio la finale d'andata, è di fatto una finalissima tra il Levante e il Deportivo Alaves.
Due grandi storie,
quindi,
no?
Comunque vada, sarà un ritorno immediato in,
certo,
in Liga. Due squadre sono retrocesse un anno fa. Si giocherà al Ciudad de Valencia, che è uno degli stadi più moderni. Se il Mestalla a Valencia è lo stadio più antico di Spagna, Ciudad de Valencia è uno stadio, anche lui, abbastanza storico, però comunque rifatto recentemente, è anche molto bello. L'andata si è giocata a Mendizorroza, in casa dell'Alaves. È finita 0-0. Alaves, che ha comunque una buona cornice di pubblico, un bel tifo. Però, Borja, non so se anche tu le provi queste sensazioni. Quando giochi con l'Alaves, loro hanno quel tifo forse un po' più improntato sul basket, perché la società è praticamente una polisportiva, che è metà il Baskonia, che è una squadra storica del basket, e un po' invece l'Alaves, che è la fazione calcistica che conta un po' meno a livello sportivo.
Beh, diciamo che delle squadre basket magari è quella che, no, il tifo è un po' meno intenso, diciamo. Calcisticamente ovviamente sul basket sono molto più, poi in un palazzetto è diverso, però comunque sono più verso il basket che verso il calcio. Poi hanno vissuto dei momenti storici sul calcio un po' così, però ora stanno vivendo di nuovo un bel momento.
Puoi giurarci, amico!
E allora vi chiedo anche a voi, quale giocatore vorreste rivedere in Liga? Vi dico qualche nome.
Cioè,
anzi,
rivedere
non si...
del passato.
Io pensavo del Deportivo Alaves del passato, che
no,
detto
Jordi Cruyff. O Javi Moreno.
Ma
cioè, in contra... che senso del...
Quale giocatore che vi è mancato in Liga, vi piacerebbe rivedere in Liga tra quelli che ci sono in Alaves e Levante?
Io un nome ce l'ho, ma perché me l'ha detto il gambero recentemente.
Eh sì, quindi,
Roberto Soldado.
Per il Levante c'è Roberto Soldado, che anche
altri nomi,
segnato...
ex compagno.
Un tuo ex compagno.
Vabbè.
Ma ci
per l'Alaves invece Asier Villalibre.
che era in prestito dell'Athletic Bilbao, poi in caso di promozione magari lo tengono, che sono nomi comunque calde per quella che è stata la Liga degli ultimi anni. Quindi ci possono essere anche questo tipo di ritorni. Poi sì, ci sono anche altri giocatori interessanti che però magari non sono mainstream, come Soldado, che comunque ha anche segnato in Tottenham Fiorentina, Soldado, sì. Un 1-1 una delle partite. È quella dove ti sei infortunato o era l'anno dopo?
No, quella che mi sono infortunato.
Cosa gli hai detto alla fine?
L'anno dopo, non mi ricordo bene.
Che era stato Walker. Che...
Walker, ma c'ho 9 punti sulla caviglia ancora. Andò. E lui sta a festeggiare la Champions e io sono qua con voi.
Vabbè, dai.
Vabbè, no, ma diciamo che Soldado lo conosco bene, siamo cresciuti insieme, è arrivato al Real Madrid con me quando aveva 13-14 anni e abbiamo fatto tutti i settori giovanili fino alla seconda squadra, quindi...
È un bel bomber, dai.
Bel bomber.
È
un bel
forte
bomber.
Soldado Negredo, non so, perché li ho sempre associati.
Sì, sì, è vero, sono...
Non so perché voi
stesso...
non... come Matri Pazzini.
Io sempre Soldado e Portillo, anche se hanno giocato in epoche diverse.
Okay. No, no, io pure l'ho sempre associati. Poi anche Negredo ha una storia abbastanza simile a quelle Soldado, perché poi è andato a giocare al Cadice già appunto attempato, come lo sarà Soldado nel caso in cui riuscisse a raggiungere questa promozione.
Teoria
sabato
del complotto,
sera.
Sono la stessa persona magari.
Ah, uno mancino e uno destro.
Ah, vabbè, allora è quella la differenza.
Quindi, ragazzi, abbiamo Levante Alaves, Ciudad de Valencia, sabato prossimo, ore 21, in diretta su DAZN.
Croccante. Grazie, Gambero, e non mancheremo per seguire questo match decisivo in Liga. Adesso arriva il nostro ospite, Fabrizio Biasini. Con noi in studio, Fabrizio Biasini.
Ciao. Ciao a tutti,
noi accogliamo così i nostri ospiti.
Questi meravigliosi applausi finti agli 80.
No, li abbiamo proprio registrati dal vivo.
Anche apposta per me, immagino.
Sì, anche altri ospiti li avevano definiti così, vero? Sì, insomma, Fabrizio, come stai? La domanda direi d'obbligo dopo questo weekend.
Allora, voi mi avete convocato per Croquetas prima, ovviamente, della partita. Io ho detto, cosa faccio? Accetto o non accetto? Accetto. Sapevo che sarebbe stata difficile. Torno da sconfitto. Ma si dice a testa altissima. So che tutti dicono non si deve dire a testa alta, ma io lo dico a testa altissima.
Bravo.
Beh, direi che è forse il sentimento prevalente, no? Quello di essere usciti, comunque di aver affrontato questa gara a testa alta, no, Borca?
Beh, tutti la davano come spacciata l'Inter prima di giocare quella partita, che sarebbe stata una passeggiata per il Manchester City. Invece l'Inter le ha dato filo da torcere a quel Manchester che è costato più di 1 miliardo. E sì. Nella situazione che è il calcio italiano adesso, per me è solo un motivo di orgoglio per il calcio italiano, per i miei ex compagni, perché hanno fatto una grandissima partita e sono stati lì fino all'ultimo minuto per provare a vincere una Champions League che nessuno avrebbe mai pensato a inizio stagione.
Hai sentito qualcuno?
Ho scritto messaggi di incoraggiamento dopo la finale, perché era giusto farlo.
Ti hanno risposto?
Non era il momento.
Ci vediamo settimana prossima.
E tu Fabrizio eri in Turchia, no?
Sì, ero a Istanbul, all'Atatürk, stadio di una scomodità inaudita. Cioè, lo stadio in realtà non è neanche così brutto come si racconta. La verità è che però per raggiungerlo dalla città ci vuole un viaggio, cioè sono 2 ore di viaggio. E quindi insomma è stato tutto abbastanza faticoso, più che all'andata, al ritorno. Al ritorno dopo la sconfitta, tornare in città è stato veramente faticoso. Però lo spettacolo è stato molto bello, cioè a prescindere dal risultato sono stati dei giorni veramente intensi. C'era la città invasa di tifosi dell'Inter e adesso lo so che non conta niente, però i tifosi dell'Inter hanno veramente vinto la loro Champions, perché rispetto al tifo del City siamo proprio in rapporto 8-2.
Non si sentivano neppure i tifosi del City.
Sì, ma anche quando hanno vinto non è che abbiano esultato chissà in che modo.
Non ci credevano.
Qualche canzone degli Oasis così.
Sì, buttata lì, esatto. Ma se devi trovare una fotografia, un'immagine che ti porti dietro più di tutte di questo viaggio?
Guarda, la fanzone mi è piaciuta tantissimo, perché nelle ore precedenti al match si sono radunati tutte queste migliaia di tifosi interisti provenienti non da tutte le parti d'Italia, ma veramente da tutte le parti del mondo. Cioè io ho visto messicani, venezuelani, gente che arrivava dall'Australia e poi tutta una serie di cittadini italiani, Milano, Palermo, Taormina, Napoli, Roma, tutti uniti come fossero una grandissima famiglia. C'era ovviamente l'emozione dell'attesa e è stato tutto molto molto bello. Devo dire che questa cosa l'ho vissuta anche nel post partita, cioè la delusione si è vissuta tutti assieme ed è stato secondo me un bel modo per esorcizzare la tristezza.
Bello, bello, direi. Quindi la tristezza, un quadro completo.
La tristezza non è, cioè ci sembra di capire che la tristezza comunque non è il sentimento principale in questo momento tra gli interisti.
Io posso parlare solo per me, perché ovviamente ognuno vive le cose a modo suo. Io certo che sono rimasto un po' deluso, ero in tribuna stampa, sono stato quel quarto d'ora a guardare il campo un po' così. Però poi ti dico, già a partire dal giorno dopo, io ho detto, beh, adesso se tutti dicevano l'Inter è arrivata in finale un po' per caso, oggi tutti dicono, ah, è arrivata in finale perché se lo meritava, perché ha dimostrato di avere un'idea di calcio, perché l'ha portata sul campo e forse può provare a tornare. Magari non sarà l'anno prossimo, magari ci riproverà fra 2 anni, non lo so quando capiterà, però questa è una squadra che se portata avanti con idea e coscienza può ancora fare tantissime cose.
Ma c'è stato un momento, Borca, Fabrizio, chiedo in particolare a voi, della partita in cui avete pensato, l'Inter la può vincere questa partita?
La parlavamo un po' prima di iniziare questa puntata, però credo che l'infortunio di De Bruyne sembrava un segnale del destino.
Puoi giurarci, amico! Iniziavamo da un salto.
Bravo, bravo.
Sì, perché io, per quello che stavo vedendo dentro la partita, il momento in cui l'Inter aveva un po' più di difficoltà era quando si riusciva a trovare Gundogan e De Bruyne fra le linee, e quando uno di questi due, soprattutto De Bruyne, che è quello più offensivo, andava fuori della partita, uno ci sperava, no? nel possibile esito della squadra di Milano.
Io, guarda, per la prima volta ho visto Haaland dal vivo, no? Non l'avevo ancora visto dal vivo. Quando è entrato Haaland in campo ho detto, oh,
te lo faccio vedere ancora, le tue spalle, che è molto...
È inquietante.
È inquietante. Cioè, tu vedi questa montagna che entra in campo e dici, ah, speriamo bene. Poi inizia la partita, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, e vedi che l'Inter, bene o male, riesce a difendersi, ma anche a controattaccare. Insomma, ha fatto la sua bella partita. Al 45esimo vado a bermi un caffè e dico, il piano tattico funziona, perché poi in realtà era quello che voleva fare Simone Inzaghi, provare a resistere un po' all'inizio e poi dar fastidio. E quindi sì, io mi sono molto illuso al 45esimo, cioè io all'intervallo ho detto, ah, adesso possiamo veramente fargli male, e invece è successo quello che è successo.
Ma secondo voi quel crederci dei tifosi interisti è lo stesso che hanno provato i giocatori? Cioè ci hanno creduto fino in fondo? Perché hanno percepito che si potesse veramente ribaltare o comunque vincere questa partita? Perché io non sono così convinto che in campo loro ci abbiano creduto fino in fondo. Forse Acerbi l'ha detto, cioè i giorni precedenti in cui si diceva che il Manchester City è imbattibile, da una parte forse ha tolto pressione, dall'altra però ha dato anche la consapevolezza di essere quasi, non lo so, di non farcela.
Ha creato una sorta di alibi, dici?
Forse un po' sì.
Un piccolo alibi.
Non so se ci abbiano creduto proprio fino in fondo, non so la vostra sensazione.
Allora, se lo chiedi a me, io ti dico che non sono assolutamente d'accordo con te.
giusto.
Io ho visto nell'ultima mezz'ora i giocatori dell'Inter assatanati. Avevano tutti lo sguardo del loro allenatore, che a un certo punto è entrato in campo e voleva segnare lui. E io li ho visti veramente convinti di potercela fare. Poi c'è stata un po' di imprecisione e devo dire anche un po' di sfortuna, ma alla fine non dico che il City fosse alle corde, però ha fatto fatica a contenere le folate dell'Inter. Quindi no, secondo me ce l'hanno messa davvero tutta. Purtroppo poi le cose sono andate così, peccato.
Poi sulla carta anche, ovviamente tutti dicevano che l'Inter e il Manchester City era superiore, però credo che l'Inter fosse la squadra più adatta per dare fastidio al Manchester City.
Perché ha detto giocare anche Gasperini.
Con due punte nel modo che gioca l'Inter, per loro era un sassino nella scarpa famosa che aveva detto già qualcuno. Quindi io ho visto a un certo punto negli occhi dei giocatori che ci credevano anche loro, sinceramente.
Beh, insomma, dai, effettivamente l'ultima mezz'ora è stata impressionante.
Però,
da quel
poi
punto
ti dico,
di vista.
È particolare perché alla fine, con i cambi, in campo nell'Inter c'erano Bellanova, che quest'anno ha giocato molto poco,
sì.
C'era D'Ambrosio, grande colonna, però anche lui quest'anno ha giocato poco, il vecchio Acerbi ha fatto un partitone, cioè c'era una squadra di giocatori che l'estate scorsa noi avremmo definito ma una squadra boh, dove vuoi che arrivi questa squadra, in realtà ha giocato l'ultima mezz'ora con la squadra più forte del mondo, con questo gruppo anche molto italiano, va detto, e veramente molto all'altezza della situazione.
Ecco, a proposito di italiani, forse il post che più ha racchiuso il sentimento,
quello di Barella,
dell'interista, è quello di Barella, no? Che sì. Poi ha anche scritto una cosa molto bella, ha detto, cioè, questa medaglia d'argento va esibita insieme alle medaglie d'oro, perché vale esattamente come quello e può essere anche un simbolo, un qualcosa per ripartire. Cioè, quanto tu che lo conosci, Borca, tra l'altro, Barella, cioè, e sai quanto ci tiene. Come l'hai visto? Io l'ho visto molto maturo e allo stesso tempo però con un cuore enorme che l'ha sempre contraddistinto.
Beh, il cuore che c'ha è pazzesco, grandissimo, l'ha dimostrato fin dall'inizio, perché poteva andare a qualunque squadra, lui ha deciso di andare all'Inter perché ci teneva solo all'Inter, e quindi questo già fa onore a lui per quello che ha scritto, no? Non lo scrive in modo banale, se non lo scrive dal fondo del cuore, questa è la cosa più importante. L'ho visto molto maturo anche nel capire i momenti della partita, cosa che sicuramente qualche anno fa gli mancava, invece piano piano sta capendo di più il gioco, i momenti, poi ha questa leadership piano piano che sta prendendo con il suo modo di essere, perché a volte se l'è criticato per quel modo che ha di esprimere i suoi sentimenti dentro il campo verso i compagni, però che credo che tutti capiscano come sia e quindi lo accettano. E poi non so cosa stavo dicendo.
Secondo me volevi chiudere dicendo che è tornato a casa e si è bevuto un bel bicchiere di grande intenditore di vino, qual è?
Si è bevuto un grande bicchiere di vino rosso perché le piace molto.
Posso confermarvi che il vino turco non
è
buono.
Non ci siamo.
Non ci siamo.
Il caffè.
Il caffè sì, un po' lungo.
Un
però
po' lungo,
buono,
sì. Sì, sì, sì. E Albi, è arrivato il momento delle sliding doors della partita. Detto anche.
Puoi scommetterci, bello!
Sempre, ci sta sempre bene. Effetto farfalla.
Effetto farfalla. Sì, cioè, vai. Quando un battito d'ali da una parte del mondo può generare un uragano dall'altra parte. E
vai, parti tu.
Partiamo da. Quindi, quali sono le sliding doors di questa partita? La prima è l'occasione di Lautaro. Sicuramente.
Eh sì, decisamente sì, perché lì è un'occasione che capita più per l'errore dei difensori del City, e lì Lautaro si trova in condizione di poter fare diverse cose. Può calciare, può servire Lukaku, può servire Brozovic, forse può anche non farle tutte queste cose, perché per noi è facile poi dire c'erano 50 passaggi. La verità è che io credo che lui abbia preso la decisione corretta, cioè provare a concludere, provare a segnare. È stato un po' sfortunato, devo dire che lui, che tecnicamente è bravissimo, lì è forse stato un filo impreciso. Io, che ero dietro di lui in tribuna stampa, ho pensato, dai che gli fa il tunnel, perché c'era lo spazio,
c'era
secondo me,
specchio,
per,
sì,
fargli il tunnel. Però, ripeto, dalla tribuna stampa, da uno che giocava in seconda categoria, è tutto più facile. In campo non è stato così semplice, quindi è stata certamente un'occasione importante, ma secondo me non così clamorosa.
Borca avrebbe fatto la rabona lì, sì.
No, lì ci stava la crocchetta, sai?
La crocchetta, no, è vero.
Se ci fosse stato Borca,
la crocchetta ci stava, perché il portiere è uscito con tutta la forza, se andava verso la linea, secondo me. Però è facile dirlo dopo, anche per me, che sono stato lì.
Qualcuno l'ha criticato, giusto?
Esatto, però proprio lì volevo arrivare. Cioè, cosa pensate delle parole di Henry? Che ha detto, mi ha deluso, è stato molto egoista, perché la voleva decidere lui.
Beh, da attaccante uno secondo me ha questo dentro, essere egoista ovviamente, con il segno di poi è sempre molto semplice dire certe cose. Lui ha deciso così, e quando la butta dentro con la stessa decisione nessuno si lamenta, e quando la sbaglia ovviamente poi c'è da parlare, però c'hai un secondo per decidere, e questo fa la differenza nel calcio. Lui ha deciso così, e poi si può parlare di qualunque cosa.
Ma poi noi parliamo spesso e volentieri della Lula, quindi significa che in realtà i due giocatori si sono sempre cercati in campo. Se in questa occasione Lautaro ha scelto di andare alla conclusione, è perché evidentemente ha pensato che quella potesse essere la scelta più intelligente. E ti dico la verità, io non credo che fosse così semplice il passaggio in mezzo all'area, perché non è che era da solo Lukaku, c'erano comunque due giocatori del City,
C'era Brozovic.
C'era Brozovic sul dischetto, in realtà ancora un filo più indietro, quindi idealmente si poteva fare anche quel tipo di giocata, però per me la cosa più saggia era andare alla conclusione lì.
Tu hai una teoria su Lautaro,
sì,
no?
Nel senso, vista anche la sua reazione nel finale, cioè molto emotiva, no? Perché ci sono state le lacrime di Lautaro, io mi sono chiesto se forse di tutti i giocatori dell'Inter in campo non fosse quello con più pressione addosso di doverla decidere. E magari che quell'errore, se vogliamo chiamarlo errore, sia anche figlio di questo, così come la reazione nel finale. Mi viene in mente, per esempio, il mondiale in cui lui è partito da protagonista. Questo mondiale poi l'ha vinto, ma non l'ha vinto da protagonista. Quindi io mi sono chiesto se magari dentro la testa di Lautaro, Borca lo conosce, ci sia anche un po' di pressione di dover essere l'uomo che risolve per l'Inter, che decide. Non so se voi abbiate avuto questa percezione.
Per quanto mi riguarda, penso di no. Credo che aveva la pressione della responsabilità nel confronto dei suoi compagni, perché è sempre più leader, è sempre più capitano, e per certi versi della stagione è stato lui a portare, a spingere questa squadra in avanti. Lo conosco, ho parlato diverse volte, c'è stata parte della stagione in cui aveva dolori incredibili, però sentiva che doveva dare tutto per la squadra e tornava in campo anche se non era nelle condizioni migliori, e comunque ha spinto anche questa squadra a arrivare a dei bei traguardi. Credo che era più la pressione di essere leader che la pressione di quello che era passato nel mondiale.
Ok.
Poi sai, stiamo sempre parlando di attaccanti, no? Cioè la stessa cosa la possiamo dire anche di Lukaku, che ha commesso un paio di errori, però per gli attaccanti secondo me c'è sempre questo tipo di idea, cioè dobbiamo essere noi a decidere la partita. Guardala dall'altra parte, Haaland non ha segnato in finale, in semifinale e in finale di FA Cup, cioè stiamo parlando di un giocatore che ha segnato più di 50 gol in questa stagione. Evidentemente quando si alza la pressione per un attaccante è tutto un filo più complicato.
E forse va detto anche che era marcato da forse il centrale più forte al mondo, no, non dico non Haaland, dico, no, dico anche Lautaro con Ruben Dias.
Pensavo Francesco Acerbi, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo.
Ma ci arriviamo a Lukaku, vero Puma?
Sì, direi che è l'altra grande sliding door.
L'altra metà della Lula.
L'altra metà della Lula, l'altra ala della farfalla, si può
sì,
dire
si
così.
Può dire. L'altra metà del battito d'ali.
Esatto.
Ci sono state anche le occasioni di Lukaku.
Sì, forse la più nitida naturalmente quella del colpo di testa, perché poi su quella di Di Marco è anche un po' sfortunato.
Quella è più, secondo me, quella è più emblematica.
Quella interista, cioè, al 100%.
quella ti riporta alla finale di Europa League col Siviglia, esatto. Però la verità è che è un'altra cosa, cioè sì. Comunque sia lì c'era un difensore sulla riga, cioè, sarebbe stato comunque complicato. Io su quello non ho niente da dire. Sul colpo di testa qualcosina si può dire. È stato un po' sfortunato, forse troppo preciso nel colpire, doveva ragionare un po' di più, però ripeto, anche in questo caso è tutto molto facile da qua.
Borca,
tu cosa avresti fatto? No,
tu ti hai segnato di testa con l'Inter?
Io contro l'Inter, penso.
Ah, anche con
credo che sia. No, ho fatto due gol di testa in carriera, uno all'Inter. Sì. No, ma ovviamente per un attaccante del suo livello, quando stai in una situazione del genere, ti aspetti che faccia gol. Forse anche colpendola peggio avrebbe fatto gol. L'ha colpita così bene, centrale, con la testa di fronte, che le è andata proprio al piede del portiere. Però ovviamente a un giocatore del suo livello uno le chiede di più in quella situazione. È un peccato, perché era un'occasione incredibile. Poi l'altra, ovviamente, quella di Marco che le prende, anche a me subito mi ha portato alla finale, perché lì
tu
ero
c'eri.
Presente. E come sempre ho portato la medaglia del secondo posto, come ha detto Barella, a casa, e io le metto come lui davanti a tutte le seconde, perché mi sembra giusto. Però quella è una sfortuna, sembrava il destino anche lì.
Ma per me Ederson fa anche una gran parata, eh. Per quanto sì. Ti dicono, sì, gli tira addosso, ma comunque rimanere rigido in quella situazione, perché basta che tu ti muovi un attimo, la butti in porta.
Però è veramente,
no?
Centrale. Almeno
centrale.
Da...
Però...
Sì, secondo me lì è più l'errore di
sì,
Lukaku della parata. Poi
certo.
In quei casi veramente basta tanto così per passare dall'eroe a quello che non te l'ha fatta vincere. È andata così.
È già il momento?
No, per me...
Ah, stai per parlare
di no, Lukaku, però...
no? Ah, sempre di Lukaku.
Dei fantasmi che ci sono attorno a Lukaku.
Questa
mi è venuta spontanea. Quindi sempre fare... registrato, suoni live. No,
quindi vuoi fare quella domanda, falla, che no. Ce l'hai in canna.
Di Lukaku? Sì. Ma sarebbero due le domande, ma sì. Non c'è un po' troppo accanimento verso Lukaku? Cioè, io ho avuto la percezione innanzitutto che quando è entrato Lukaku l'Inter ha creato tutte le occasioni da gol, perché prima che entrasse Lukaku a memoria c'era stata solo quella abbastanza casuale di Lautaro, perché era nata da un errore di Akanji.
No, c'era già Lukaku.
C'era già.
Ah, tra l'altro c'era già Lukaku. Quindi tutte le occasioni sono state create con Lukaku in campo, le occasioni principali. C'è stato quell'errore lì, ma secondo voi non c'è un po' troppo accanimento, anche a volte troppa ironia verso Lukaku?
Io anche a livello globale, no?
Sì, io ho letto anche dei commenti su Instagram, su Twitter, sotto i post di 433.
Vabbè, però se vai su Twitter è colpa tua.
Colpa mia. Però mi sembra un giocatore preso di mira da questo punto di vista.
Che è come se non si aspettasse altro, no?
Non si aspettasse altro e mi sembra poi che si semplifichi troppo quando si dice che Lukaku nelle partite importanti non incide. Secondo me è un po' ingeneroso nei suoi confronti, però volevo sapere la vostra idea su questo.
Vabbè, ma perché non c'è, c'è chi non vede l'ora di poter rompere le scatole.
Ma perché a lui?
Perché è il giocatore che 2 anni fa ha deciso più degli altri, anche se gli altri hanno contribuito alla grande, ma più degli altri ha deciso lo scudetto dell'Inter, poi ha preso ed è andato via, c'è stato questo ritorno con pentimento e quindi si è attirato tutti i riflettori. Quest'anno ha fatto tanta fatica, poi abbiamo capito perché, perché in realtà noi abbiamo per tanto tempo pensato che si fosse fatto male, ma non così male. In realtà invece ha avuto un problema molto serio su una macchina da 100 kg, e quindi piano piano è tornato. Negli ultimi 2 mesi l'abbiamo visto tornare ai suoi livelli, ha segnato 14 gol, ha fatto 7 assist, insomma il suo lo ha fatto ampiamente. Certo è che poi tutti da lui si aspettano che sia decisivo nella partita più importante dell'anno, l'ha sbagliata, e quindi figurati se non arriva la massa di nemici di Lukaku a rompergli le scatole.
Infatti qualcuno ha anche scritto, arrivo alla seconda domanda, si è giocato la permanenza all'Inter.
Ha scritto Borca
un tweet ha fatto.
Un cattivissimo Borca. Sì.
Cosa ne pensate di questa cosa? Non può essere decisa da una partita o comunque da un errore.
No, da una giocata ancora meno. Credo che ci saranno molte più problematiche di tema economico
certo,
che di tema proprio di calcio. Però sono con lui nel senso che credo che tutto questo sia figlio della decisione di andare via dall'Inter quando era veramente sul tetto di Milano, era il re, e la gente lo voleva bene a livelli altissimi, e a una parte della gente ancora questa cosa non viene giù.
Non l'ha
poi digerito. Sai, con l'errore al limite si è giocato la conferma col Chelsea, non con l'Inter. Perché poi
anche
la verità è che il cartellino è del Chelsea, che ha pagato questo giocatore 108 milioni un anno e mezzo fa. Quindi insomma bisogna capire cosa vogliono fare a Londra più che quello che vuole fare l'Inter e quello che vuole fare il giocatore.
Ma Albi, mi ritiri fuori i fantasmi, perché mi piacevano, se ce li hai. Ecco, perché a proposito di fantasmi, un sacco di pagine tematiche hanno ribattezzato...
Ci vorrebbe un altro suono,
sì,
più diabolico.
Più diabolico. Vabbè, Inzaghi magari... come il demone. Il demone sì. Inzaghi. Perché Albi, il demone?
No, lo chiedi a me.
No, non lo so, perché tu sei sempre attento.
È come se fosse
cose.
Posseduto da una forza maggiore in questo momento. Cioè, negli ultimi 2 mesi... E poi vabbè, ovviamente scherziamo, perché magari il valore di Inzaghi, quello effettivo, non è mai stato riconosciuto fino in fondo. E so che Fabrizio da questo punto di vista...
Io sono molto contento di come sono andate le cose con Simone Inzaghi, perché...
Lo vedi indemoniato?
Ma io credo... Guarda, le volte che ho la possibilità di parlare con lui, io parlo sempre con una persona di una tranquillità e lucidità invidiabile. Cioè lui anche nel pre-partita di una finale così importante... è che fosse chissà che agitato. Cioè io l'ho visto invece molto consapevole e convinto della sua idea di calcio, che devo dire all'estero gli stanno riconoscendo, e io sono molto contento, perché stiamo parlando di una persona che prima di essere un bravo allenatore è una persona di una educazione rara, e non è così semplice trovare persone fatte così. E quest'anno gliele hanno dette di tutti i colori, anche oltre quelli che potevano essere i suoi demeriti all'inizio del girone di ritorno. E quindi l'idea che lui si sia tirato fuori con le sue stesse forze da quella fossa in cui era finito, a me è piaciuta tantissimo. E la celebrazione di Simone Inzaghi a fine partita, che io ho visto più all'estero che in Italia, devo dire,
infatti anche non in Italia,
più all'estero, Io la abbraccio tutta e sono molto contento perché secondo me Simone Inzaghi ha fatto una cosa molto rara, cioè è stato sull'orlo del precipizio ed è riuscito a fare tanti passi indietro.
Vero, tra l'altro senza mai, effettivamente dal suo punto di vista, senza mai alzare i toni, sempre no. Con un certo tipo di atteggiamento.
A me colpisce tantissimo, faccio una piccola divagazione, la frase quando l'anno scorso gli chiedono quale partita rigiocheresti e lui dice Liverpool, cioè c'è una lungimiranza, non lo so, cioè...
Perché tutti pensavano il derby...
Sì, tutti pensavano che lui stesse...
Quella col di Bologna, sì. E invece lui puntava già all'Europa, che voglio dire, un allenatore ambizioso è quello che guarda al massimo, poi magari non lo raggiunge, però tu devi sempre ambire alla cosa più importante, e lui poi con i fatti insomma ha dimostrato di poterci arrivare.
Il re di Coppa, mica peraltro, tra l'altro.
No, ha creato anche le basi europee, credo che quella esperienza con Liverpool gli abbia servito quest'anno in tutto il percorso europeo, e potuto veramente battere il Liverpool, che era la squadra più forte e più in forma l'anno scorso in, vero, Champions League, che poi non l'ha vinta, però perché Courtois, il drago Courtois mascherato di Dio gli importa, e ha fatto una partita incredibile, però credo che abbia messo bene bene le basi sul piano dell'esperienza per arrivare quest'anno fino in fondo.
Cioè, oltre a Drago, anche Dio adesso. Cioè, quindi...
Vabbè, non so, chiamalo come vuoi. L'ho visto anche a Valencia dal vivo poco tempo fa.
C'ero anch'io. C'ero anch'io.
Ecco, a proposito di questo, ci chiedevamo con Albi, perché forse è questa la domanda più importante da farsi adesso. La partita contro il City, a questo punto, secondo voi, per questo gruppo, per Inzaghi, insomma, per la società, rappresenta un punto di partenza o... può essere visto come un punto di arrivo?
Perché le valutazioni che abbiamo fatto sono diverse, no? Da una parte questo gruppo veramente arriva al massimo del proprio sforzo e molti giocatori di questo gruppo sono oltre i 30 anni, molti sono in scadenza, penso a Dzeko.
Tanti sono qua da tanto tempo.
Penso a sì, è un blocco storico più dei giocatori che forse hanno dato tutto nell'ultima, diciamo, parte della loro carriera. Penso a Dzeko, penso a Mkhitaryan. Penso allo stesso Acerbi, che ha fatto una stagione strepitosa. Quindi magari a volte può sorgere il dubbio che sì, questa squadra ha fatto una grande impresa, ma c'è bisogno secondo voi adesso di ripartire da qualcosa di nuovo, o voi confermereste, diciamo, questo gruppo? Secondo voi questo gruppo è al punto d'arrivo o al punto di partenza? So che è una domanda difficile, però...
Ma io credo che valga il giusto mix. Cioè è evidente che questa è una squadra un po' datata, che va un po' rinfrescata, però io credo che questa esperienza, quella di quest'anno, dove all'inizio sei stato un po' slegato, poi hai trovato l'identità e sei arrivato a giocarti questa partita, debba portarti una consapevolezza che a inizio stagione non avevi. Cioè io sono convinto che questa squadra, anche se magari cambierà dei pezzi, se mantiene l'ossatura, quei 4-5 giocatori importanti, in questo momento abbia raggiunto la consapevolezza di essere veramente forte. E per questo, secondo me, l'insegnamento della Champions deve portarti a vivere il campionato in una dimensione diversa. Cioè tu, a partire dalla prossima stagione, devi essere consapevole di essere la squadra più forte. Cioè non si entra in campo per provarci, si entra in campo con l'idea di noi siamo più forti, perché lo hai fatto vedere.
In questo arriverei poi a Borca, perché il rovescio della medaglia, cioè l'altra parte del discorso, è che la squadra che aveva perso la finale di Europa League, quella in cui c'eri anche tu, poi ha vinto lo scudetto. Quindi da lì è nato, diciamo, l'inizio di un ciclo, no? Tu, il giorno che avete perso la finale di Europa League, mi chiedo, è scattato qualcosa in voi, anche se poi tu non sei rimasto?
Cioè... Ma era scattato già molto prima. Te devo dire, sinceramente, non sono di quelli che si mettono la medaglia perché dico quello scudetto, questa finale è anche mia. Perché non è così, perché sono stati loro a essere così bravi di arrivare a quel punto. Però c'è stato un percorso di crescita da quando sono arrivato io all'Inter. Cioè l'anno prima di arrivare io, credo che l'Inter non sia arrivata nemmeno in Europa. E piano piano si è costruita la base per arrivare oggi a questo punto. C'è stato quel giorno, non solo quella finale d'Europa League, che poi ha fatto molto male e ci ha dato consapevolezza, come ha detto lui, anche oggi per domani, ma quel giorno per oggi. Ma è stato quel primo giorno con Spalletti, ha messo le cose in chiaro, ha messo un stile, ha dato forza a un gruppo che da quel giorno si è costruito fino ad oggi, e oggi vediamo tutti questi frutti, ma già da parecchi anni fa.
Quindi non ci arrivi casualmente a certi traguardi?
No, non credo.
Ma infatti la crescita è stata costante, cioè l'Inter fino a qualche anno fa non riusciva ad arrivare nelle posizioni buone per andare in Champions League. Poi quel gruppo con Spalletti ha cominciato ad andare in Champions League, piano piano è cresciuto, adesso dà per scontata la Champions League e prova ad andare avanti proprio in Champions nelle fasi finali, ottavi, quarti, fino alla finale. Quindi insomma la crescita si vede ed è dettata dal fatto che c'è una bella programmazione, al di là dei problemi economici che l'Inter ha, per amor del cielo, però la programmazione si vede.
E tra l'altro comunque sono due finali europee in quattro anni, tra le altre cose, per l'Inter. Se ho fatto bene i conti, direi di sì. Ecco, parlavamo di futuro, tra l'altro.
Ecco,
quindi...
per questo...
Esatto, qua ci sono tutti i tifosi dell'Inter che sono messi così appoggiati per ascoltare cosa ci dirà Fabrizio su questo. Perché proprio Libero è uscito qualche giorno fa con una notizia che ha scaldato mica poco i tifosi dell'Inter, perché Hakimi... Cosa vorrebbe fare?
Allora, calma.
Calma. Partiamo subito da calma.
Allora, il fatto che Hakimi non si trovi così bene a Parigi mi sembra abbastanza esplicito. Più o meno ce l'ha anche detto, no? Adesso senza esagerare, però probabilmente lì a Parigi non ha trovato la sua dimensione. Però ha trovato il suo contratto. E liberarsi di un contratto così importante, così ricco, così non è assolutamente semplice. Io credo che se lui fosse libero da ogni impegno, tornerebbe ben volentieri a Milano. Credo anche che poi la realtà ti porti di fronte a quelle che sono state le tue scelte. Per un Lukaku che riesce a fare qualcosa di miracoloso, cioè liberarsi del suo contratto per tornare a Milano, diventa difficile pensare che si possa fare sempre. Poi possono succedere un miliardo di cose. Direi che l'intenzione c'è, la possibilità è ridotta.
Ok, invece vuoi chiedere di Dzeko, tu mi sembra, no. Che sei un fan. Sei un grande
tutti
fan.
Sono fan di Dzeko, credo. No?
Ma sai che invece c'è chi addirittura riesce a criticare Dzeko?
Ci sono, veramente è vero, ci
faccio,
sono.
Faccio fatica, ma c'è chi lo critica.
Perché solo ha fatto un miliardo di gol.
Incredibile, troppo
ma
no, pochi.
Ma anche nella finale qualcuno dice, beh, prestazione da 4 in pagella. No. Secondo me hanno visto una partita sbagliata, io non credo che abbia giocato male Dzeko in finale.
Sono d'accordo.
No, il nostro chef Orazio Accomando, che è anche il nostro esperto di mercato, parla di interesse turco, diciamo, per Dzeko.
Fenerbahce, no?
Sì, 2 anni di contratto al Fenerbahce è un contratto anche economicamente molto vantaggioso. Dall'altra parte l'Inter invece offre 1 anno di contratto a cifre inferiori, quindi a questo punto tocca a lui, cioè o sceglie di continuare all'Inter, dove, devo dire, si è trovato bene, ha avuto il suo spazio, secondo me può continuare ad avercelo, oppure anche legittimamente sul finire della sua carriera va a prendere l'ultimo contrattone in un campionato che non è così attraente, però che ti permette poi di concludere in maniera forse intelligente. Dipende da lui, l'Inter l'offerta l'ha fatta, perché l'Inter dice: rispetto a quello che mi hai dato e mi hai fatto vedere, noi ti teniamo volentieri ancora 1 anno, non di più.
Ma quindi se Dzeko accettasse, diciamo, l'offerta turca, con la situazione Lukaku che è un po' nebulosa perché non sappiamo chi gioca in attacco.
Io te l'ho messo uno, ti ho messo un suggerimento alle spalle.
Ah, certo.
Ah, subito.
Retegui. Così. È un nome che circola,
così.
No?
Sì, diciamo che è bastato un gol, diciamo un paio di gol con la nazionale per dire che Retegui adesso lo vogliono tutti quanti. Io credo che sia una cosa un po' più mediatica che
poi c'è
che
il sangue
concreta.
Argentino anche, quello
sì,
aiuta.
Sì, però io vorrei un giudizio tecnico di Borca su Retegui, perché adesso improvvisamente tutti dicono Retegui fenomenale. Cioè, vabbè, bravino, però...
Sinceramente l'ho visto solo una partita, non ho visto nemmeno le 2 partite d'Italia, okay. Solo ho visto una partita quando ha fatto gol a Napoli, no?
Cioè, sì. Sì, sì, sì.
Beh, ovviamente c'ha, però mi sembra troppo presto,
un po' presto.
Per tutto quanto, però io le vorrei chiedere qual è il futuro dell'Inter.
Così.
Ma proprio a cosa è legata questa Inter per fare mercato, eccetera, eccetera. Così magari la gente capisce a 360 gradi un po' la situazione.
Allora, io credo che l'orizzonte sia un po' cambiato rispetto agli ultimi anni, perché persistono i problemi di carattere economico che però sono, diciamo, extra mercati, slegati da quello che deve essere il lavoro dei dirigenti. Quindi se fino all'anno scorso, fino all'estate scorsa, alla dirigenza non veniva richiesto di fare un mercato a costo zero, ma un mercato dove i soldi li dovevi portare e mantenere alto il livello di competitività, già l'idea che quest'estate tu possa fare un mercato veramente a costo zero, cioè dove semplicemente fai player trading, compri e vendi, è un passo in avanti micidiale, perché Ausilio e Marotta ti hanno dimostrato che in assenza di soldi, anzi dove li devi portare, riescono a costruire gruppi competitivi. Secondo me, laddove invece devono fare zero, alla fine qualcuno dice ma non è neanche 30 milioni da spendere. No, a zero per me possono fare cose molto importanti. L'importante è fidarsi, perché io mi immagino già, se adesso viene fuori il nome di un giocatore dell'Inter venduto a 50 milioni, tutti diranno no, non si deve vendere nessuno, lasciateli. Non commettiamo l'errore che è stato commesso l'estate scorsa con Skriniar. Skriniar ti poteva portare 50 milioni, invece l'hai voluto trattenere per dare un senso alla rosa e poi non ce l'hai praticamente mai avuto. Quindi io mi fido ciecamente della dirigenza nerazzurra.
Piccola parentesi Skriniar, quello che cioè lui è andato al Paris Saint-Germain per Messi, che non c'è più. Probabilmente Mbappé non ci sarà più perché non rinnova. Magari voleva ritrovare il suo amico Hakimi, che magari va lì.
Lui è andato a Paris Saint-Germain,
secondo voi?
Per me lui è andato a Paris Saint-Germain, io dico legittimamente, perché gli danno un sacco di soldi. Ma io non credo che ci sia niente di scandaloso. No. Diciamo che la dinamica è stata un po' sbagliata, perché bisognava essere un filo più chiari all'inizio. Però sul fatto che lui decida di andare a Parigi perché lo riempiono di soldi, è una scelta, ognuno lo fa quello che vuole.
E poi con una squadra che è costruita per vincere la Champions. Poi l'Inter quest'anno ci è andata veramente vicino, però
magari insomma, un po', cioè qualcosa ti scatta nella testa di
sì, però secondo me è una scelta ponderata alla fine sua, dai. Io la penso così.
Sì, poi il dato di fatto è che cercano tutti di scappare da Parigi. Non so.
Adesso c'è questo rovescio della medaglia, effettivamente. E, ok, tutto chiaro, è giusto secondo me anche il tuo punto di vista di fidarsi della società, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, Zhang è disposto a cedere o è talmente innamorato di questo club che...
No, io credo di sì. Io credo che il processo sia innescato. Questo significa che Zhang va avanti volentieri nelle sue importanti difficoltà, perché sappiamo che nel 2024 scade anche il prestito di Oaktree, eccetera, eccetera. Quindi però lui sa che si può andare avanti, ma credo anche che in contemporanea lui stia ascoltando. La verità è che lui chiede un sacco di soldi, stiamo parlando di 1.200.000.000. E in questo momento a quella cifra non è ancora arrivato nessuno. Però io credo che anche il percorso di quest'anno, che ti ha portato a mostrare te stesso all'Europa e al mondo, possa permettere agli interessati di arrivare con proposte più vantaggiose e magari che la famiglia Zhang ascolterà. Non credo che sia una questione di mesi, credo che ci vorrà
un po' più di tempo.
Però alla fine secondo me si arriverà.
Dico una cosa magari assurda. Magari
non ne dici mai, strano.
No, però nella mia percezione esterna, poi non so magari Fabrizio cosa pensa, Zhang in qualche modo è diventato un po', per essere un proprietario straniero, quindi dell'ondata degli ultimi anni, è diventato anche comunque un po' un punto di riferimento. Qualora domani lui vendesse la società, secondo voi non ci starebbe che lui restasse in qualche modo come figura di riferimento? Perché comunque ha dimostrato di essere tanto interista Zhang, cioè di essere veramente legato a questa squadra al di là degli affari. No?
Naturalmente magari... Steven stiamo parlando.
Steven Zhang.
Cioè... Papà un po' meno.
Parlo di Steven, mi sembra che lui veramente si sia legato, sia diventato tifoso di questa squadra.
Sì, è vero.
Ed è una rarità, penso, scusami se ti interrompo, al proprietario del City che non guardava la squadra dal vivo dal 2010.
Sì, esatto.
Che l'altro giorno l'hanno rivisto, sembrava Tony Stark. Che non lo vedevano da...
Ah, eccolo
13
qua.
Anni.
Eccolo qua il signore che ci ha dato 1 miliardo.
Quindi non lo so, in qualche modo non so quanto sia raro, però a me colpisce che Zhang sia presente nell'Inter, non lo so.
Allora, in realtà lui è effettivamente innamorato dell'Inter, non credo che in caso di cessione si potrebbe continuare con un rapporto di qualche genere. Credo però che al di là dei problemi chiari che ha questa proprietà nel mantenere un certo tipo di situazione, non si debba però esagerare, perché quando è arrivata la famiglia Zhang ha fatto una promessa. Questa squadra, che in questo momento non è, non dico a metà classifica, ma poco ci manca, proviamo a riportarla in cima a livello europeo, in una delle prime 10 squadre d'Europa. L'hanno fatto. Questa è una squadra che non aveva questo valore. Adesso ce l'ha, ha i migliori dirigenti. Marotta, Ausilio, eccetera, eccetera, per come la vedo io, per amor del cielo. Ha una squadra con giocatori di assoluto livello. Ha anche la forza di portare avanti un'idea nel corso degli anni, perché il prossimo sarà il terzo anno di Simone Inzaghi con un gruppo che ha dei giocatori che sono lì da tanto tempo, e questa cosa non è banale, perché se vai a vedere tutte le avversarie, c'è chi cambia l'allenatore, chi cambia il direttore sportivo, chi cambia mezza rosa, e quindi io credo che in realtà il suo lavoro si stia vedendo. Poi è evidente che devi uscire dal circolo vizioso degli interessi, dei quattrini, perché quello purtroppo ti porta tutti gli anni ad avere dei problemi, però il lavoro della famiglia Zhang non è un lavoro banale.
Va bene, direi che abbiamo esaurito il quadro societario. Fra poco ci lanciamo sulle provocazioni, ma prima so che Fabrizio ha una curiosità per Borca.
Ah, certo, io sono venuto qua perché volevo parlare 40-45 minuti di Marcelo Brozovic. Perché tu che lo hai conosciuto mi devi raccontare, non il Brozovic calciatore, quello l'ho visto, e io ho visto un giocatore che più si alza il livello di tensione, più riesce a giocare serenità, come vuole lui. E, a me fa impazzire Brozovic, ma tu mi devi dire... quanto è folle da 0 a 100?
115. Però è quella la sua forza, come hai detto. Lui è l'unico che nei momenti che più brucia la palla non interessa di nulla, e la vuole in qualsiasi posto del campo, con qualsiasi rivale addosso. Questa è la sua forza. Avere questa follia e li fa essere spensierato in campo, che è la cosa più importante che puoi avere, perché alla fine la pressione è una cosa difficile da gestire e lui non ce l'ha, la gestisce alla perfezione.
E poi mi devi dire un'altra cosa, tu che sei un corridore, perché tu di chilometri ne facevi in campo tantissimi, e lui io 12, 13, 14 chilometri
lui di
partita.
Più, sì, è incredibile. Ti racconto che in uno dei primi giorni con Conte a Lugano in ritiro abbiamo fatto una prova fisica in cui ci mettono delle maschere, apparecchi eccetera, e dovevamo fare
tipo Dragon Ball
su e giù.
Tu arrivavi primo in queste prove fisiche?
Si andava
con 40 gradi,
quando non si poteva più ti fermavi perché era una prova massimale. E tutti hanno fatto chi più chi meno, e a un certo punto Brozzo ha iniziato, ha fatto pom 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 pom, non si è fermato più.
Gli hanno detto basta,
l'hanno dovuto fermare.
Fermati, a lui l'hanno dovuto fermare, gli hanno detto basta, tanto sei oltre tutto.
Quindi vogliamo dire che il segreto è la pizza surgelata.
Come l'ispettore Cogliando.
Ci sono tantissimi segreti quel giocatore.
Tra l'altro, Borca, ti do la possibilità di sfatare un mito su Brozzo, visto che ne abbiamo parlato spesso fuori onda. Quando lui sbraccia tutti pensano che si lamenti con i compagni, invece
si lamenta per se stesso. Si infama a se stesso.
E cos'è che dice?
E dice: ma sei scarso.
È vera questa cosa,
è bellissima, perché è vero, se dice lui fa questo impreco così, e sempre si dice che è scarso a se stesso quando sbaglia lui. Ovviamente se ha sbagliato un altro non è per lui, però se sbaglia lui e fa il gesto potete
quindi
capire
se
che...
è vero con se stesso.
Sì, 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 molto.
Il mio prediletto.
Bello, bello questo momento.
Io ho il terrore che piaccia molto a Pep Guardiola. Ho questo terrore.
Ma ora...
ora ci arriviamo.
Ci arriviamo.
Perché? Perché?
È arrivato quel momento lì, Fabrizio.
Il maledetto violino, sì. Cioè il momento che anticipa, aspetta, risentiamolo. Il momento che anticipa le provocazioni piccanti, sì, che noi faremo leggere a Borca così non ti arrabbi con noi.
Va bene,
la metterò a me davanti.
Vai,
sempre.
Borca, sempre, sempre. Oggi abbiamo
tantissime.
Quanti chilometri ci sono da Milano a Istanbul? Bella domanda.
3 ore d'aereo.
Comunque, più o meno così.
Vabbè.
Vai con la prima.
Fabrizio, sei il nuovo direttore sportivo dell'Inter.
Ok.
Ti assicurano un budget per fare un grande colpo per ogni reparto. Mm. E spara i tuoi nomi: difesa, centrocampo e attacco.
Tre nomi, vai.
Ho un budget importante.
Importantissimo.
Però credibile.
Credibile, esatto. Non Mbappé, Messi, cioè, questi qua. Insomma.
Puoi prendere 3 giocatori, uno per reparto.
Allora.
Che davvero migliore la rossa dell'Inter.
Ok. Io prenderei Skurs del Torino.
Ok.
In difesa.
Segna.
Segniamo.
Ok, lo prenderei io perché mi piace molto, ma diciamo che trattare con Cairo non è semplice. Secondo me piace anche ad Ausilio, abbastanza. A centrocampo io vorrei Milinkovic-Savic, non tanto, cioè anche perché Milinkovic-Savic è Milinkovic-Savic, ma perché Milinkovic-Savic con Inzaghi, secondo me, è ancora più forte. E quindi magari.
Okay.
E in attacco... La Juve libera Vlahovic, però costa troppo. costa troppo, non ce lo possiamo permettere. Però mi piacerebbe. Per me c'è stata quest'anno una critica esagerata, cioè chiaramente è stata una stagione insufficiente quella di Vlahovic, ma io continuo a pensare che a posto fisicamente lui possa essere veramente un super attaccante.
Oggi ha detto il suo allenatore nazionale che ha problemi di nuovo.
Sì, ho visto. Ma ne approfitto, Koulibaly è un nome che stanno considerando?
Nell'ottica dei rapporti che ci sono tra Inter e Chelsea, tantissimi, devo dire, da quando ha cambiato la proprietà, c'è la possibilità anche di ragionare su Koulibaly, ma anche su Chalobah, ma anche su Onana. E anche ovviamente su Lukaku, quindi ci sono tante cose sul piatto e tra l'altro sappiamo anche che si parlano, quindi vediamo cosa succede.
Possiamo dire che il Chelsea ha 70 giocatori
70, qualcuno lo dovrà liberare.
Diciamo che è una manna dal cielo il Chelsea, perché te li compra e poi...
sviolina.
Vediamo cosa c'è.
Vediamo.
Non è lunghissimo. Devi sacrificare un big tra questi quattro.
Devi.
Onana, Bastoni, Brozovic e Lautaro. Chi scegli?
Questa è una domanda orrenda.
Questa è difficile.
Questa è una domanda orrenda. Allora, diciamo che se devo ragionare da direttore sportivo, devo metterci anche l'economia davanti, no? Quindi io so che Onana l'ho preso a zero. Quindi tutto quello che arriva è pura plusvalenza. Se dovesse arrivare un'offerta senza senso, sto parlando di 50 milioni, non lo so, 60 milioni, forse un ragionamento lo farei. Mi spiace perché per me lui non è solo il portiere che para, è anche il primo regista dietro e quindi è difficile trovare un'alternativa. Però rispetto a una mega plusvalenza come quella, dopo solo un anno di presenza a Milano, forse si fa fatica a dire no.
Io devo dire che non ero convinto da Onana, con Alberto ne abbiamo parlato spesso. Arrivo a dire che è un grande giocatore. Cioè,
È bello che tu dica non grande portiere, un grande giocatore. Gioca.
Io invece ero convinto.
Tu è vero, sei sempre stato convinto.
Tu pensa che io ho pensato, se si va ai rigori, per me il primo lo tira lui.
Però sarebbe stato bellissimo. Cioè, oltre al valore tecnico, quindi di giocatore a tutto tondo, è un leader. Quindi secondo me privarsi di Onana potrebbe essere un po' doloroso. Perché è un leader, almeno io ho avuto questa sensazione qui.
Secondo me è quella la caratteristica più grande, che c'è questa
personalità
è incredibile. Perché credo che dal punto di vista tecnico, se venisse un portiere qua a parlare delle cose tecniche, da portiere magari c'è ancora margine di crescita. Con i piedi molto bravo, però il carattere secondo me è la cosa più
importante. Questo giorno dribbla Haaland nella propria area e poi lo spinge via. Sì. Quindi per me quella è un'immagine incredibile.
Beh, guarda, lì allo stadio tu vedevi ogni tanto la palla tra i piedi di Onana e vedevi che lui, in maniera secondo me intelligente, provocava un po' gli attaccanti avversari. Venite, tanto non c'è problema. A volte ha rischiato, devo dire.
Una volta su tutte.
Però è anche l'atteggiamento di chi dice guardate che non siamo qui a fare i vostri sparring partner, proviamo a darvi fastidio. E secondo me insomma, è importante quell'atteggiamento. Quindi questa domanda io non la voglio bruciata.
L'ultima.
No, poi Onana c'aveva anche Brozovic, che come...
Certo.
È facile giocare con lui.
Certo.
Si abbassava.
Quando brucia la palla.
Sì.
Antonio Conte chiama Zhang per tornare all'Inter. Cosa fai? Confermi il demone Inzaghi o cedi alla tentazione Conte?
Questa domanda secondo me è una risposta molto semplice. Se io sono Zhang dico, dove sono i 7 milioni di buona uscita? E poi gli dico, prima mi ridai i 7 milioni, poi se vuoi possiamo parlare, ma mi tengo Inzaghi. Io mi tengo Inzaghi. 100%. Beh. Perché al di là di tutto, allora Antonio Conte ha fatto un capolavoro, ti ha riportato lo scudetto, ha dato un'idea alla squadra, lo diceva prima Borca, quindi è stato veramente bravo. Però il livello di serenità che c'è in questo momento da Piano Gentile si era perso un po' con Conte, c'era troppa tensione a un certo punto, a livello proprio di comunicazione tra dirigenza, proprietà e gruppo squadra. E quindi a me questa serenità, non so se è apparente o concreta, a me piace. Quindi mi tengo assolutamente Simone Inzaghi.
Direi che è perfetto così. Può vincere lo scudetto Inzaghi l'anno prossimo?
Non può, deve.
Io deve.
Deve assolutamente.
Il prossimo step è quello lì. Va bene.
Direi di sì, assolutamente. Beh, intanto ringraziamo Fabrizio di essere stato con noi.
Grazie a voi, ragazzi, è stato un vero piacere.
Grazie.
Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Salutiamo il nostro Marco Russo, che ci torna presto a trovare. Speriamo.
È in missione.
Continua la sua missione.
Particolare.
La sua missione continua. E vi lascio ricordandovi che sulla nostra app c'è un bellissimo servizio di ricordo
di Pierluigi Pardo.
Di Pierluigi Pardo, esatto, su Silvio Berlusconi. Quindi andate a vederlo perché merita assolutamente. E noi ci vediamo alla prossima puntata con il nostro classico
cumbia
croquis.